La nostra comunità parrocchiale oggi ha deciso anche di festeggiare San Giovanni Bosco, che la festa liturgica era venerdì, ma facciamo una parentesi, nel senso che la liturgia ha riempito il cuore di speranza, di luce, d'amore, e adesso diamo uno spazio alla persona di Don Bosco. A capire qual è il segreto della santità di Don Bosco, tirando via magari tanti fatterelli molto belli. Pensate, abbiamo la fortuna che Don Bosco ha vissuto in un'epoca in cui si scriveva, si stampavano libri, e il suo segretario ha stampato 20 volumi, ma grossi come il messale che io uso per la messa, 20 di questi, per raccogliere tutto quello che ci ricordavano che Don Bosco aveva detto, fatto, profetizzato. Ecco, scelgo per brevità di tempo tre aspetti di Don Bosco, però permettetemi una piccola parentesi che non è liturgica ma è una cosa un po' eccezionale. Se oggi voi a casa scrivete la data di oggi, dovete scrivere 02, perché siamo al 2 del secondo mese, 02 ancora del 2020, quindi 2020, e questo numero è un numero veramente speciale perché si legge da destra ma si legge anche da sinistra. Capita una volta ogni 1000 anni, quindi mi pareva giusto che oggi dicessimo che questo è un giorno un po' speciale. Noi matematici diciamo che è un numero palindromo, poi il resto lo lascio a internet e alla televisione. Veniamo a Don Bosco. Tre sole pennellate. La prima è l'uomo, pienamente uomo, non ha sacrificato niente dalle sue capacità, era forte ma proprio robusto, era intelligentissimo, leggeva e quella pagina era memoria. Andava una volta a scuola, lo interrogano, non ha il libro e fa finta su un altro libro di leggere in latino, e con i compagni che ridevano divertiti da questa sua memoria meravigliosa, per dirvi il tipo di personalità. Quindi un uomo che nasce poverissimo, rimane vedovo, la mamma rimane vedova quando lui ha 2 anni, lei che aveva, mamma Margherita, la vedremo sugli altari prossimamente, certamente, analfabeta ma santa, che sposa un vedovo perché il parroco gli ha detto: guarda quel povero vedovo, ha già un figlio, si chiamava Giuseppe, ma vuoi lasciarlo lì da solo, poveraccio, dai, sposalo. E questa santa donna se l'è sposato, ha fatto altri 2 figli, uno si chiama Giovannino, e poi il marito muore per una polmonite e questa donna tira su i suoi figli, quello grande che era del primo matrimonio e anche il Giovannino, e lo manda anche in un'altra famiglia perché non mantenessero, perché non aveva da dargli da mangiare, un paesino sperso. Ecco, allora l'uomo che parte da zero ma usa tutti i suoi doni umani per realizzare un progetto, ecco qui c'è la prima nota di santità. Mamma Margherita, santa donna, trasmette al figlio il valore della religione, del culto a Dio, della presenza del Signore come l'elemento fondamentale. Giovannino la fa sua, fa tanti mestieri, impara a fare il calzolaio, il sarto, il barbiere, di tutto, per guadagnare 4 soldi e studiare. Di notte studiava, di giorno lavorava, e questi mestieri che lui ha imparato diventeranno quelli che lui insegnerà a dei poveri ragazzi, perché si possono guadagnare davvero il pane nella vita. Ecco, allora vedete, è interessante, non è nato nobile, non è nato da una famiglia di intelligenti, ecco, è molto importante, il Signore è ricchezza comunque, perché se noi lo mettiamo nel cuore dà senso a tutta la nostra realtà umana. Nasce, per finire, l'uomo, 1815, congresso di Vienna, Napoleone sconfitto, l'Europa in disordine, le guerre di liberazione, immaginate tutto quel caos. Muore nel 1888, il 31 gennaio, ecco, in questo anno. seconda pennellata, sacerdote. Ecco, Don Bosco, quando diventa prete, 1841, decide una cosa importante, di aprire gli occhi e di vedere qual è la realtà attorno a lui e quindi che tipo di prete voleva essere. Va in carcere e trova che le prigioni di allora sono piene di giovanotti che sono stati messi in prigione perché rubacchiavano in quanto c'era una fame che se non rubi qualcosa non sai come fare a mangiare. Non può essere che dei ragazzi, dei giovanotti, delle persone debbano finire in prigione. Passa per le strade di Torino e vede questi ragazzotti, ma anche, capitemi, dagli 8 anni a lavorare 12 ore al giorno per un salario da fame, e non può accettare questa situazione. Apro una piccola parentesi, ce n'erano tanti di sacerdoti a Torino, mica solo lui. Perché solo lui l'ha vista queste cose? Perché solo lui ha deciso, ecco, qui c'è il secondo elemento della santità di Don Bosco. Cosa direbbe Dio di quello che io vedo? Dio che vede questa realtà, che cosa farebbe? E allora perché mi ha mandato? Mi ha mandato perché io realizzi il suo progetto. Allora sacerdote non vuol dire andare in chiesa a dire la messa, sacerdote vuol dire sposare il grande progetto di Dio e mettere tutta la propria vita a suo servizio. Indubbiamente poi era un uomo di preghiera, le sue celebrazioni erano direi veramente un momento di paradiso, però capitemi, la sostanza del sacerdote non dovete cercarla nella liturgia, quello è teatro, quella è scena, ci vuole, è molto bella. Ieri sera eravamo in cattedrale, abbiamo fatto anche noi la nostra bella celebrazione con un vescovo, fra poco arriva il cardinale nostro e alle 10 farà una bellissima celebrazione, niente da dire, però quello non è la sostanza è che cosa fai con la tua vita nel progetto che è di Dio. Terza pennellata, e sono alla fine, educatore. Ecco, allora avete visto, ha delle qualità, ha sposato il progetto di Dio. Beh, vediamo come la usate questa realtà. Allora, lui ha un obiettivo in testa, sentite com'è bello. Io voglio che questo ragazzo, che adesso è qui, povero, ignorante, sfruttato, eccetera, diventi adulto. Capite che qual è il genitore che non vuole che i propri figli diventino adulti, ma adulti in tutti i sensi? Quindi voglio che sia un adulto, quindi rispettato nel suo essere, che sappia lavorare e guadagnarsi il suo pane, ma con dignità, non come servo, non come schiavo, ma veramente, guardate, pensate, questo è molto bello. Marx pubblica nel 1848 un libro chiamato Il Capitale, dicendo che gli operai sono sfruttati. 1846, 2 anni prima, Don Bosco va nelle fabbriche di Torino, soprattutto per i muratori, che erano quelli più sfruttati, a dire al padrone: hai qui questo ragazzo, ha 12 anni, non puoi farlo lavorare 12 ore al giorno. E quando si ammala non puoi mandarlo via, non c'era la mutua, non c'era niente. Si inventa una cassettina per cui i suoi ragazzi, quando prendevano settimanalmente quel piccolo stipendio, una monetina la mettevano nella cassetta. Cassetta mutua malattia, pensate, una cosa che ce ne sono voluti altri 70 anni per averla in Italia. E va dal datore di lavoro e dice: io voglio un contratto firmato, tu devi scrivere che tu questo ragazzo lo prendi e lo tieni anche quando, dopo che si è ammalato, sarà guarito, e tu lo riprendi a lavorare. Li abbiamo in archivio, contratti di lavoro firmati in un periodo che voi capite era veramente, direi, anticipati i tempi, perché, ecco, perché la luce di Dio gli faceva capire che il problema non sono i soldi, ma la dignità della persona. E allora si inventa un'educazione fatta per portare il giovane a diventare adulto. Ve lo dico con una parola bella sua di Don Bosco: Io li voglio buoni cristiani e onesti cittadini. Ecco, mettetelo nella memoria: buono cristiano e onesto cittadino. Ma io ve lo capovolgo: io voglio che sia un buon cristiano perché possa essere un onesto cittadino. Mi capite? Cioè, non è la fede, non è alla domenica vado in chiesa, non serve a niente se io non cambio la mia vita. Allora, l'obiettivo è veramente quello dell'onesto cittadino. Pensate che bello, laicissima come proposta, valida per il mondo intero. Questo vi spiega perché adesso i salesiani fanno queste cose in 132 nazioni, Cina compresa, con i musulmani, con i buddisti, con i shintoisti. Qualunque religione, il giovane va educato che sia un onesto cittadino, ma deve avere una morale, un'etica. Ecco il buon cristiano, mi capite? E allora è bellissimo vedere Don Bosco che prende dei collaboratori e dice: io da solo cosa volete che faccia? Voglio una squadra per i maschi, i salesiani, una squadra per le ragazze, le figlie di Maria Ausiliatrice. Ma sono pochi ancora. Allora, quando scrive la prima regola che porta a Roma per farla approvare, dice: la mia congregazione, pensate, 1860, sarà fatta da uomini celibi che fanno il voto di castità, povertà e obbedienza, donne che fanno il voto di povertà, castità e obbedienza, e persone sposate che, vivendo la vita di famiglia, diventano educatori ma formano un'unica famiglia. A Roma, ma sei matto? Una congregazione con dentro gli sposati, con i celibi, i preti, con i laici. Oggi ci sono, oggi la Chiesa le approva e le incoraggia queste cose. 100 anni prima Don Bosco capisce che l'educazione è lavoro di squadra. Non puoi portarmi qui il ragazzo a scuola perché io lo educhi e poi tu in famiglia vivi una vita sregolata, non serve a niente. Ecco, il gioco di squadra, importantissimo. Don Bosco ha dovuto fare un passo indietro, allora ha fatto salesiani, figlie di Maria Visitatrice, poi i cooperatori. Cooperatore è un laico come voi, sposato, che però, ecco, noi gli chiediamo di fare una vera promessa, promette di essere un educatore, di condividere il pensiero educativo di Don Bosco, che è un pensiero molto familiare. Cosa fate voi in casa per educare i vostri figli? Don Bosco faceva le stesse cose. Prevenire: non voglio arrivare a castigarti e non serve a niente, io devo evitare che tu faccia il male. E allora si è inventato il cosiddetto sistema preventivo, che vuol dire a noi salesiani: tu devi stare sempre vicino al ragazzo, non devi lasciarlo solo, gioca, e gioca con lui. Vuol ballare, balla con lui. Vuol suonare. Don Bosco, la banda, il teatro, le gite erano il pane quotidiano dei suoi ragazzi. Perché? Ma se il ragazzo sente che tu, educatore, sei con lui, ma non gli viene in mente di fare delle sciocchezze. Ecco, capite che bello. 3 pennellate, io vi parlerei fino a stasera se potessi. Quindi uomo, sacerdote, educatore, meraviglioso. Il segreto: ho capito che cosa farebbe Dio e quindi io mi metto al suo servizio e, ecco, do tutta la mia vita, completamente. Quando Don Bosco muore sul letto di morte, il medico, scuotendo la testa, diceva: non c'è niente da fare, è un abito consumato. Non puoi mettere una pezza da una parte perché è tutto consumato, tutta la sua vita è stata data per i giovani. Allora, capite che vale la pena davvero di prenderlo come nostro patrono per l'impegno di creare una gioventù che sia veramente capace di creare l'uomo, la donna di domani, cioè a cui dobbiamo comunque affidare la società. Quando sento persone anche della mia età o meno che scuotono la testa davanti ai giovani, è una gran sciocchezza. Quella sarà la società di domani, io devo investire tutto il possibile. Allora Don Bosco diventa santo non perché pregava, non perché andava in chiesa, cose che faceva benissimo, ma è santo perché ha preso davvero il progetto di Dio sulla società umana da trasformare. Lui ha scelto il campo dei giovani e noi lo seguiamo con grande gioia e amore. Ringraziamo il Signore. Vedete, il tema di oggi, delle letture, la luce di Dio che entra nella storia e gli dà senso. Allora continuiamo la nostra celebrazione proclamando il credo. Ci alziamo in piedi.